L'altra volta vi dicevo di provare a confrontare la versione di Matteo, che trovate al capitolo 6, con quella di Luca, perché del Padre nostro hanno due versioni. Però facciamo così, lo facciamo nel quarto d'ora finale questo, dai, così, ecco, ci sono tante domande, bene, bene, che bello. Se ci sono domande vuol dire che c'è interesse, vuol dire che... Sì. Allora, proviamo però prima a concludere la versione di Luca, siamo al capitolo 11, se ricordate... Se ricordate, eravamo rimasti alla prima invocazione al noi, perché c'era la prima è il Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e poi eravamo arrivati a dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Io accennavo questo aspetto del quotidiano, dell'aggettivo, però partiamo prima dal pane. Allora, interessante, è il versetto 3, 11-3.
Ah,
11-3, sì, siamo su in Luca, faremo alla fine il confronto con Matteo poi. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Allora, dove pane, chiaramente, non vuol dire solo il pane concreto, vuol dire il nutrimento. Cioè, nella Bibbia, quando si parla di un alimento, del nutrimento, si parla normalmente di pane, non solo di quello, ma soprattutto di quello. Anche Gesù ha moltiplicato il pane. Guardate, questo tema del nutrimento, però, è fondamentale, perché se pensate, la Bibbia inizia con un problema di nutrimento, di cosa mangiate? Tutto potete mangiare, tu ho predisposto un giardino per voi, voglio che gustiate la vita, tutto tranne uno, l'albero della conoscenza del bene e del male, che non vuol dire che Dio ci vuole ignoranti, perché non ci sarebbe neanche la Bibbia se ci voleva ignoranti, ci diceva credi e basta, non è la fede cieca, la Bibbia non parla di una fede cieca, di una fede adulta, come dirà l'Apostolo Paolo, una fede intelligente, ecco. Ma lì il problema è tu. Che rapporto hai con la realtà? Vuoi un rapporto possessivo? Conoscere il bene e il male vuol dire che lo padroneggio, che so io cosa è bene e cosa è male. Bene e male sono i due poli opposti. Tutta la letteratura biblica, sia Primo che Nuovo Testamento, usa questa tecnica del polarismo, come se noi dicessimo, quel luogo che è tra il polo nord e il polo sud, vuol dire tutta la terra. Se io dico il bene e il male, sto dicendo tutta la realtà, che è compresa tra questi due poli, tra il bene e il male. Ecco, allora, lì si dice che c'è un modo di nutrire la vita, perché il nutrimento non è solo un nutrimento fisico, non è solo riempire la pancia, ma c'è un modo di nutrire la vita che è un fagocitare, un voler tenere sotto controllo, un dire... appunto, un atteggiamento, noi diremmo di bulimia, di onnivoro, dove tu pensi che appunto tutto è a tua disposizione, mentre lì chiaramente è un po' diverso. Ma stavo dicendo questo: tutta la Bibbia parte da un problema di nutrimento, l'albero della conoscenza del bene e del male, e nell'Apocalisse abbiamo di nuovo l'albero della vita, abbiamo di nuovo l'immagine della manna, del pane. Passando per ogni libro ha, come dire, questo simbolismo del nutrimento. Allora, dacci ogni giorno, torneremo su questo ogni giorno, il nostro pane quotidiano. Ogni giorno, cioè, è come se... Cosa vuol dire ogni giorno? Vuol dire tante cose. Letteralmente vuol dire tutti i giorni, ogni giorno. Però già da questa piccola che non troviamo in Matteo, perché noi diciamo dacci oggi il nostro pane, mentre qui dacci ogni giorno, perché? Allora, qualcuno dice, io penso che sia esatta come interpretazione, che nel cristianesimo delle origini c'è stato un momento in cui si aspettava il ritorno imminente del Signore. Se voi leggete soprattutto la seconda lettera ai Tessalonicesi dell'Apostolo Paolo, vi accorgete che quando l'Apostolo Paolo dice chi è sposato, faccia come se non fosse sposato, chi è, cioè mantieni la tua condizione, ma sapendo che ormai siamo alla fine, che ormai il tempo si è abbreviato, dice l'Apostolo Paolo, il tempo si è abbreviato. Cioè c'era questa tensione, si dice in termini tecnici, escatologica, cioè escaton in greco vuol dire gli ultimi tempi. Cioè c'era l'idea che Gesù ha detto che ritorna e ritornerà presto, e ritornerà presto. Per cui questa generazione al massimo, finita questa generazione, finisce tutto, ritorna Gesù e dà compimento a quel progetto, a quel regno di Dio che lui è venuto ad annunciare. Poi piano piano, Luca, siamo già intorno agli anni 80, Paolo muore a metà degli anni 60 circa, Gesù siamo nell'anno 30, Paolo, abbiamo la generazione che è contemporanea di Gesù, anche se non si sono mai incontrati in vita, però, e poi c'è una generazione successiva, come quella di Luca, che si misura col fatto che la storia continua, che non è arrivato alla fine, che gli ultimi tempi non sono, come dire, i tempi in cui finisce tutto, ma sono stati gli ultimi tempi, noi viviamo da 2000 anni degli ultimi tempi, cioè da quando Gesù ha inaugurato il compimento, ultimo nel senso di compiuto, ma questo compimento non è la fine della storia. La storia continua. Questa è la grande differenza rispetto al messianismo, erano tanti messianismi, ma il messianismo che si è imposto di più all'interno dell'ebraismo è: arriva il Messia, finisce la storia, porta a compimento tutto. E invece la speranza cristiana è strana, perché ti dice c'è un già e c'è un non ancora. Questa è la frase che ci aiuta a capire. Noi siamo tra il già, Gesù è già venuto, ha già annunciato il regno, con lui sono iniziati i tempi ultimi, ma quel regno che lui ha annunciato non è ancora visibile in pienezza, è ancora quel seme piantato nella terra che non è diventato un grande albero su cui si posano gli uccelli del cielo. Allora, questa frase ogni giorno è il segnale di una generazione che dice: ma il tempo continua, non dobbiamo aspettare la fine imminente, sarà, e difatti nei discorsi degli evangelisti, soprattutto i sinottici, Marco, Matteo e Luca, ci sono questi discorsi di Gesù che dice: se vi dicono eccolo qua, eccolo là, non ci credete. Cioè Gesù dice: a voi è chiesto di perseverare, questa è la parola, di vegliare, vigilare e perseverare nella storia. Non tanto tirare a indovinare quando sarà la fine del mondo, no? A volte è successo così, non solo tra i testimoni di Geova, anche a volte nelle chiese cristiane. E invece nei Vangeli è molto chiaro questo, ecco. No, tu devi stare nella storia che continua. Non a caso, perché vi dico questo? Perché Luca è l'unico dei quattro evangelisti che ha previsto un secondo volume del suo racconto, gli Atti degli Apostoli. Appunto, la storia continua come storia della Chiesa, o meglio delle Chiese, che fin da subito sono plurali, e che provano ad essere testimoni lungo la storia, fino all'estremità della terra, dice la finale, il grande mandato di Matteo. Ecco. Allora, ogni giorno da una parte dice che la storia continua e noi abbiamo bisogno di nutrirci in questa storia che continua, che non finisce. Dacci ogni giorno il nostro pane. Certo, quell'ogni giorno però, oltre a questo, richiama anche il famoso episodio della manna. Andiamo velocemente in Esodo capitolo 16. Forse qui nelle Bibbie piccole non l'avete, perché c'è solo il Nuovo Testamento, in quelle grandi c'è. Esodo 16, qui non ce l'hai, aspetta, no. lo leggo io, perché qui c'è solo il Nuovo Testamento, sì. Questa versione, scusate, avevamo le Bibbie con tutto, perché bisognerebbe averle sia il primo che il Nuovo Testamento, poi ce ne ha rubate e non posso neanche lamentarmi, non posso neanche lamentarmi, perché un pastore dice: che bello, la Bibbia va a ruba, che bello, nel senso, va bene. Allora, e poi si hanno regalato queste che hanno solo il Nuovo Testamento. Comunque, sentite cosa dice. Allora, Esodo 16, lo leggiamo velocemente, dai. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè. Quando sentite il verbo mormorare nel libro dell'Esodo, è il verbo dell'incredulità. Se mormora vuol dire: qui ci stanno fregando, qui non funziona, era meglio che stavamo in Egitto, mangiavamo le cipolle, c'era la pentola della carne, ci ha portato nel deserto, cosa facciamo? Allora, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: ciao, 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 ciao. Stiamo leggendo Esodo 16 per commentare Luca 11, la manna. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Vedete, lì almeno si viveva bene. Stavamo meglio quando stavamo peggio, no? Si dice, ok. Voi ci avete condotto in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Vedete come insistenza, il pane, la fame. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno. Vedete cosa dice Luca? Dacci ogni giorno il pane. Qui abbiamo l'idea che il pane serve per ogni giorno, raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Cioè è un pane che non si accumula. Non perché non avevano il freezer come noi, lo mettevano il pane, ecco, ma perché c'è un'idea appunto di come si nutre una vita. Si nutre offrendo delle sicurezze per cui io so che posso contare. Dopo ci torneremo su questo. Io capisco che ognuno di noi ha bisogno di sicurezze, perché poi il pastore può dire quello che vuole, ma se domani mi si rompe il dente, chi paga il dentista? Ragazzi, devo avere da parte qualcosa, va bene. Ma qui ci viene detto, attenzione, perché c'è, come dire, una bramosia, ecco, chiamiamola così, perché desiderio è positivo nella Bibbia, Anche il comandamento, non desiderare, non è giusta quella traduzione, Non concupire, non bramare, cioè è la distorsione del desiderio che non funziona, perché sennò rischiamo di far dire alla Bibbia un cristianesimo ascetico che disprezza quel mondo che invece Dio ha detto è cosa buona, anzi è cosa molto buona. Però c'è una concupire, c'è, cioè appunto, è tutto per voi il giardino, è tutto, tutto tranne uno, l'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè c'è un limite al desiderio, perché se non c'è questo limite il desiderio diventa bramosia, concupiscenza, desiderio di tenere tutto sotto controllo.
Possesso.
Possesso, esatto, sì. Allora qui viene detto, ogni giorno il popolo raccoglierà il necessario per la giornata, così lo metterò alla prova e vedrò se camminano secondo la mia legge. Certo, perché appunto se tu dici ogni giorno, sì, e poi domani come faccio? È meglio che metto via qualcosa. E Dio dice a Mosè che appunto questo è una prova, un vedere se cammina secondo la mia Torah. Cioè questo è il criterio, impressionante, capite? Non è uno dei tanti, non siamo ancora a Esodo 20 dove abbiamo le 10 parole, ma già qui si parla di legge, di Torah, cioè, anzi è la prima volta che nel libro dell'Esodo si parla della legge, non va bene come traduzione, come il mio insegnamento fondamentale. Torah, sapete, è una radice che vuol dire insegnamento, vuol dire illuminazione, potremmo tradurla, ok. Quindi ogni giorno avrà il necessario, versetto 5, ma il sesto giorno, cioè il venerdì Yom Shishi, il sesto giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno, perché il giorno dopo è lo Shabbat. Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. No, erano contro Mosè e Aronne, ma chiaramente. Molto bello questo, che il Signore ha udito i vostri mormorii, le vostre mormorazioni, cioè la vostra incredulità, e non è che si è arrabbiato, li ha uditi, li ha ascoltati, come aveva ascoltato il grido del suo popolo quando era schiavo in Egitto, ha udito i vostri mormorii. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mosè disse: vedrete la gloria del Signore quando stasera gli vi darà carne da mangiare e domattina pane e sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di lui. Vedete come insiste sul mormorare. Noi infatti che cosa siamo? I vostri mormorie non sono contro di noi ma contro il Signore. Poi Mosè disse ad Aronne: di a tutta la comunità dei figli di Israele, avvicinatevi alla presenza del Signore, perché gli ha udito i vostri mormorii. Tra parentesi, lo stile biblico, ma mi dicono che anche della letteratura russa, io non lo sapevo, è uno stile ripetitivo. A noi, non so a voi, ma a me, a scuola mi dicevano non ripetere le stesse cose, trova dei sinonimi. Se dici se nella prima frase dice ho preso l'autobus, nella seconda di e poi sono sceso dalla corriera e poi ho ripreso il torpedone, trova dei sinonimi per dire la stessa cosa, insomma. E invece no, non funziona. E chi traduce la Bibbia deve avere il coraggio di tradurre dando sempre la stessa traduzione di quella parola, anche se ricorre più volte. Per esempio qui mormorazione, qui già stava scivolando perché mormora, vabbè, ma è la stessa parola, perché vuole insistere, cioè la ripetizione è come l'evidenziatore. Guarda che qui è in gioco la fede, credi o mormori, che appunto vuol dire non credere. Quindi vedete la gloria, il Signore udito che voi mormorate contro di Lui, noi infatti chi siamo? Versetto 9, avvicinatevi alla presenza del Signore perché gli udite i vostri mormori. Mentre Aronne parlava e tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. E il Signore disse a Mosè, io ho udito, vedete quante ripetizioni, ho udito i mormori dei figli di Israele, parla loro così, al tramonto mangerete carne, domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore vostro Dio. La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo e quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero un l'altro, che cos'è? Manu, nell'ebraico moderno sarebbe Masè, vabbè, insomma, in quello antico è Manu, che cos'è? Manna vuol dire questo, è un nome che è una domanda, che cos'è? E c'è tutta una riflessione per dire che cos'è ciò che ti nutre? Che cos'è il pane di cui hai bisogno? Cioè è un pane che non riempie la pancia, ma apre la domanda, l'interrogazione, è più quasi una mancanza che un riempimento, perché uno si fa le domande quando manca la risposta. Vabbè, comunque, scusate. Che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro, questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato. E qui c'è un altro comandamento, siamo prima di Esodo 20, dei cosiddetti comandamenti di 10 parole, ma qui c'è già uno. Ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omero a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi, va bene. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda. Quindi per sé, ma anche per tutti i familiari. I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer, è un'unità di misura. Chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro, nessuno ne conservi fino a domattina. E noi dico, l'ho raccolto, lo conservo, come faccio a far colazione domani, metti che non piove più. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dai vermi. E così Mosè si adirò contro costoro. Va bene, ci fermiamo qui. Ciò che tu conservi per te e che va oltre il necessario, fa i vermi. È qualcosa che non dura, che non ti nutre più, perché è investito di un significato differente. Quel pane è pane, ma tu che significato dai a quel pane? Come qualcosa appunto che nutre la tua vita o come qualcosa che vuoi accaparrarti? Tra l'altro c'è tutta una riflessione dei primi cristiani sulla manna, anche riferita alla parola, anche la parola che leggiamo. Se tu la dici, la tengo chiusa nella mia Bibbia, in un libro di teologia, e non la vivi, fai vermi. La parola è interessante questa cosa, cioè la parola chiede di essere vissuta. Giovanni, l'altro evangelista, dirà non si tratta di sapere la verità, ma di fare la verità. Va bene, torniamo al nostro Luca 11. Quindi, quando sentite la parola pane, questa frase... Dacci ogni giorno il nostro pane, quindi ogni giorno vuol dire appunto sia in questa storia che continua, perché non è finita con Gesù. Ogni giorno la generazione di Luca non ha più questa frenesia escatologica, ma dice, sa che deve durare nel tempo. Ogni giorno dice anche, riferito alla manna, questa capacità di ad ogni giorno basta la sua fatica. questo affrontare la vita senza questo spirito compulsivo di... Ci torneremo su questo, perché io capisco il vostro disorientamento, che è anche il mio, perché io lo metto via il pane anche di oggi per domani, perché il frigo è pieno, anche quando è vuoto c'è sempre qualcosa, ecco. Cosa vuol dire questo per noi oggi? Incominciamo a dire, è comunque un atteggiamento, poi andiamo anche sul pratico, ci misuriamo sui nostri stili di vita, ma qui ci viene detto un atteggiamento, cioè il pane che chiediamo, innanzitutto attenzione, questo non è il pane del nostro lavoro, il pane della fatica, del lavoro umano, della terra, ma è il pane donato, dacci. Quindi c'è anche una differenza, cioè tu puoi anche lavorare per avere il pane a tua disposizione e probabilmente, come ogni lavoro, è un lavoro che, come dire, si misura anche sulla prospettiva. Soprattutto noi oggi, non siamo nessuno di noi, è un salariato a giornata, per cui è il tuo soldo per oggi e domani si vedrà, no? Noi abbiamo chi ha un lavoro, ha uno stipendio e quindi misura per esempio le sue possibilità sull'arco di un mese, non so, ecco. Ma qui attenzione, qui però è un pane che è dato. Dacci ogni giorno il nostro pane, e poi arriviamo a quello che vi dicevo che era il problema grosso, ma che non abbiamo ancora affrontato, quotidiano. È una traduzione e non è accettata da tutti, è quella che è stata, come dire, più gettonata, perché anche nel Padre Nostro, versione Matteo, che diciamo nelle chiese, diciamo dacci il nostro pane quotidiano. Ma qui c'è una... Allora, perché è un problema? C'è un aggettivo greco, epiusios, che ricorre solo qui. Cioè il problema è che in tutta la letteratura, non nel resto della Bibbia tradotta in greco, ma in tutta la letteratura greca non esiste questo aggettivo. Hanno trovato un manoscritto del V secolo dopo Cristo, quindi vuol dire 4 secoli dopo questo, in cui c'è, cioè è un termine rarissimo, anzi, praticamente unico qua. Lo troviamo solo nei Vangeli. E può essere, allora, tu hai un termine, cosa fai? Per capire il senso, di solito si fa, se ci sono da altre parti, fai il confronto, vediamo come lo usa Omero, come lo usa, se no fai l'etimologia, epi vuol dire sopra, usia vuol dire sostanza, e uno dice no, non è il pane quotidiano, è il pane sovrasostanziale, gli ortodossi traducono così, quindi non è il pane che serve materialmente per sfamarsi, è il pane della Divina Liturgia, direbbero loro, dell'Eucaristia, i cattolici, della Santa Cena o Cena del Signore, i protestanti, ma comunque è il pane di cui ha parlato Gesù nel capitolo 6 di Giovanni. Io sono il pane della vita disceso dal cielo, i vostri padri mangiarono la manna del deserto e morirono, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non muore, ha la vita eterna. Per cui, ma non è sicuro che sia così, perché appunto qualcuno dice no, qui... Adesso non voglio farvi lezioni di greco, ma epi più usios poteva essere epi, ma con una crasi, una doppia I, iusios, che poi messo assieme viene via una I. Che vuol dire invece il pane di domani, oppure in altre traduzioni il pane necessario, oppure appunto anche il pane quotidiano. Allora, tutti i commentari, perché il Padre Nostro è stato commentato tantissimo, fin da subito. Vi dicevo che abbiamo le due versioni, Matteo e Luca, uno nella lettera, nella Didache, scusate, che è un testo dell'inizio del secondo secolo, 120, quindi mentre era ancora in corso la scrittura, il canone del Nuovo Testamento, ma subito abbiamo dei commenti, perché? Perché... Tertulliano, che è uno dei primi cristiani, ha detto ma qui troviamo il compendio, la sintesi, il riassunto di tutto il Vangelo. Cioè nel Padre Nostro noi possiamo trovare in sintesi tutto il Vangelo. E difatti noi abbiamo una prassi attestata da Agostino in cui i catecumeni o le catecumene, cioè le persone che si preparavano a ricevere il battesimo, la settimana prima di riceverlo dovevano imparare a memoria il Padre Nostro, perché lì era la sintesi di tutta Agostino già IV secolo. Molto prima abbiamo delle attestazioni molto interessanti in cui invece i catecumeni e le catecumene si preparavano a ricevere il battesimo la sera, la notte di Pasqua, perché il battesimo veniva dato al mattino di Pasqua, perché è come un morire. Battesimo vuol dire questo, Cioè le acque non sono come nel nostro immaginario le acque che ti purificano, chiare, fresche, dolci acque che ti dissetano, no. Le acque sono le acque in cui affoghi. Tu muori con Cristo e poi riemergi dalle acque e rinasci a vita nuova. Romani 6 usa questo, Paolo usa questo simbolismo per spiegare il battesimo. È una morte e una rinascita. Per cui capite che il luogo per eccellenza, per vivere il momento per eccellenza per vivere il battesimo è la Pasqua, la morte e la resurrezione. La mattina di Pasqua venivano battezzati e cosa succedeva nella notte? Dormivano? No. Si preparavano al gesto del mattino presto all'alba, come nei racconti di resurrezione, leggendo il Vangelo di Marco. E c'è tutta una tesi, anche se non è proprio provata, in cui si dice nel Vangelo di Marco a un certo punto compare un giovane con una veste che gli viene strappata e poi negli annunci della resurrezione non abbiamo un angelo come negli altri, ma abbiamo un giovane vestito di bianco. Allora ecco, quello sembra un simbolismo battesimale, ti sei tolto la vecchia veste, la veste da sempre dice l'abito, dice l'abitudine, dice la persona, e ti sei rivestito di una nuova. Però invece nel IV secolo, la gente era stufa a leggere tutto Marco, imparate però almeno a memoria il Padre Nostro. E poi nel resto, pensate anche Lutero, il suo catechismo è il commento alle 10 parole, quindi Esodo 20, il Padre Nostro, nella versione di Matteo, lui, e il Credo. Dice, se tu vuoi approfondire la tua fede, devi appunto scavare almeno su questi tre testi. Uno riassume, come dire, il Primo Testamento, le 10 parole, il Decalogo. Uno riassume il Nuovo Testamento, il Padre Nostro, e poi la fede, che è l'elaborazione credente della Chiesa fatta dai primi concili. Allora, quindi, noi però cosa rimaniamo? Io non so cosa dirvi, cioè è giusta questa traduzione, non lo so, quotidiano, necessario, sovrasostanziale, di domani, cioè io non lo so, però i commentatori, appunto, perché vi ho detto questo, i commentatori che dovevano tradurlo, dovevano dare delle indicazioni nella catechesi, dicono teniamo assieme i due aspetti, sia quello materiale sia quello spirituale. Per esempio Agostino stesso dice questo pane, io non so cosa vuol dire bene quell'aggettivo epiusios, che qui è tradotto quotidiano, ma so che si riferisce almeno a tre cose: il pane della parola, il pane dell'eucaristia e il pane del nutrimento quotidiano. Che bello questo, capite? Perché tutta la Bibbia non ha mai opposto materiale e spirituale. Questa è una cosa che abbiamo imparato noi da una certa cultura greca, neanche tutta, ma quella che si chiama il neoplatonismo, cioè che vede il corpo come carcere dell'anima, per cui la vera vita è nell'iperuranio, nell'altra vita diremmo noi, mentre qui la vita materiale è una vita che si corrompe, lo vediamo tutti, no? Se uno muore lo mettono in questo cappotto di legno che è la bara, ai tempi non lo bruciavano, e poi se la riapri per un'esumazione ti accorgi che rimane niente, perché il corpo si corrompe. Allora è l'anima che sale in cielo. Per esempio, nel testo biblico c'è pochissimo, qualche libro che dialogava con l'ellenismo, soprattutto libri deuterocanonici che noi non abbiamo, c'è nella Bibbia cattolica il libro della Sapienza, il Siracide, si parla di anima e si intende quello. Ma quando voi leggete per esempio, non so, nella traduzione, adesso non so più com'è la traduzione nuova riveduta, ma cioè tu puoi conquistarti il mondo intero ma poi perdi l'anima, psiche in greco, in realtà noi non dobbiamo tradurlo come in greco vuol dire anima, psiche. Ma noi dobbiamo tradurlo appunto con l'equivalente ebraico, perché appunto, come diceva un famoso commentatore, è vero che il Nuovo Testamento è scritto in greco, ma è un Yiddish, cioè è scritto in greco con mentalità ebraica. tu devi dire a cosa fa riferimento. Fa riferimento a Nefesh, fa riferimento a un vocabolo ebraico, adesso la faccio semplice, che vuol dire vita, vita. Cioè, e anche quando nel Vangelo si dice non temete quelli che uccidono il corpo, ma non possono rubarvi l'anima, uno dice, se corpo, il contrario del corpo è l'anima. No, ma non possono prendervi la vita, perché la vita non è solo la vita corporea, è la vita buona. È come quando all'inizio di Genesi, Dio dice, non mangiate dell'albero, perché altrimenti morirete. Non muoiono, ha ragione il serpente, non morirete affatto, rimangono vivi Adamo ed Eva, ma quella che sperimentano è quella, non so, che viene chiamata la seconda morte. Francesco d'Assisi parlerà, no, della morte seconda, spirituale. Cioè, è come se la Bibbia, rispetto alla morte, dicesse, devi distinguere il decesso, la morte fisica, dalla morte. Tu puoi morire mentre sei in vita. È come se la Bibbia ti dicesse non morire prima di morire. Allora vita, vita non è solo il cuore che batte, i polmoni che respirano, cioè vita, la vita buona che Dio ha sognato per noi fin dalla fondazione del mondo, la vita buona tu la puoi perdere, e non solo perché subisci il decesso, perché a un certo punto la vita finisce perché siamo mortali, ma perché anche mentre sei in vita perdi la vita. Non so se riesco a darvi l'idea, ecco. Allora, questo è il problema della scrittura, farti non tanto l'opposizione materiale spirituale, ma dire che cos'è vita piena? Che cos'è che ti nutre, per tornare adesso alla metafora del pane? Certo che ti nutre quindi anche il tuo lavoro, ma anche quel pane che tu invochi, dacci il pane dall'alto. Va bene, questa è la grande domanda, però la domanda esistenziale è che cosa ci nutre nella vita, e dove troviamo quello che ci nutre? Lo troviamo nelle nostre forze, nei nostri lavori, ma anche invocandolo dall'alto, e questo pane che cos'è? È il pane materiale, è il pane della parola, è il pane dell'Eucaristia, è tutto questo, è tutto questo, perché non dobbiamo semplificare, cioè di quante cose abbiamo bisogno per nutrire una vita, come quando diciamo bisogna rinascere, sì, ma di quante nascite abbiamo bisogno nella vita? Non si nasce una volta sola, non ci si nutre di un unico alimento, siamo persone, appunto, proprio perché fate immagine e somiglianza di Dio, siamo persone complesse, che hanno bisogno, come dire, di prendere la vita sul serio, non ridurla a poca cosa. Va bene, scusate. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Proviamo a fare almeno questa, mannaggia me, il tempo. Allora, e perdonaci. Qui c'è, lo vediamo dopo, magari, la differenza con Matteo, ma Matteo ha subito l'immagine del debito. E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri, anche se non è giusta la traduzione, ma poi ve lo dirò. E invece qui abbiamo perdonaci, proprio il verbo perdonare, e la metafora del debito in seconda battuta. E perdonaci i nostri peccati, vedete, li chiama peccati, non debiti, perché anche noi perdoniamo il nostro debitore. Qui arriva l'immagine del debito. Allora, innanzitutto cosa sono i peccati? Dobbiamo dircelo. In greco è amartia, che traduce il vocabolo amartia, traduce proprio, è il calco del vocabolo ebraico che, ce lo siamo detti tante volte, letteralmente vuol dire mancare il bersaglio. Non è una concezione moralistica, cioè peccato non è reato, non è che c'è una legge, tu l'hai trasgredita e incorri in un reato, no. E c'è una concezione esistenziale, non moralistica, del peccato. Cioè tu hai un obiettivo, l'obiettivo di essere felice, l'obiettivo appunto della vita, la vita piena, e lo manchi, come quando appunto tiri con l'arco e non becchi il centro. L'idea di mancanza è importante. mancare, non solo mancare il bersaglio, sentire una mancanza, sentire un vuoto, sentire che c'è qualcosa che non funziona, questo è il peccato, capite? Cioè, non è dire che appunto, dire che se noi traduciamolo alla lettera, e perdona il nostro mancare, perché già mancanza in italiano è sinonimo di peccato, il nostro mancare, il nostro non gustare la vita pienamente, perché tu questo, Signore, desideri da noi. E ci hai dato la parola per questo. Giovanni, bellissima la finale di Giovanni. Tutte queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù è il figlio di Dio, e credendo, cioè, lo sta scritto, serve a credere, ma credendo abbiate la vita nel suo nome. Leggiamo per credere, ma crediamo per vivere. Questa è la posta in gioco. Non per metterci l'etichetta siamo credenti, ma siamo persone che hanno colto la bontà, il gusto della vita, così come l'ha sognata Dio. Allora, quindi perdonaci vuol dire perdona il fatto che noi siamo manchevoli, che sentiamo dei vuoti nella nostra vita, che non ci sentiamo rappacificati con noi stessi. Vuol dire questo, perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Allora, attenzione, certo, anche l'immagine del debito è una mancanza, è qualcosa che... Matteo, nonostante che nelle nostre chiese, in tutte le chiese si dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, o come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, in realtà il testo di Matteo è chiarissimo. Rimetti a noi i nostri debiti perché noi li abbiamo già rimessi ai nostri debitori. Cioè, per Matteo è Dio ti perdona se tu prima perdoni. La spiegazione più semplice del Padre Nostro di Matteo è proprio lì, perché Matteo, il Padre Nostro, ce lo consegna nel famoso sermone sul monte, o discorso della montagna, i capitoli 5, 6, 7, dove c'è anche il Padre Nostro e dove c'è quella famosa descrizione paraboletta che Gesù fa: se tu stai portando la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi non che tu hai qualcosa contro tuo fratello, ma che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì l'offerta e vai prima, in Matteo è importante sapere prima e dopo, prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna, niente contro il culto, puoi tornare, non come i profeti, cosa andate nel tempio, fallo pure il culto, ma prima, ma c'è un prima e un poi, come al giovane ricco, prima va, vendi quello che hai e poi vieni e seguimi. Cioè, Matteo è anche un pedagogo che sa che c'è un prima e un poi, che la fede non la si può improvvisare, che devi creare, come dire, il terreno antropologico giusto perché possa sorgere la fede. Allora, lì vede, dice, prima devi riconciliarti tu, prima devi perdonare tu o farti perdonare, e poi puoi incontrarti con Dio e chiedere a Lui perdono. Qui invece Luca dice l'opposto. Qui l'opposto, perché qui dice perdonaci i nostri peccati, inizia tu, Dio, a perdonare i nostri peccati, così che anche noi poi, raggiunti dal tuo perdono, possiamo perdonare i nostri debitori.
Tu è quel perché, tu dici così che sì, anche noi è una cosa diversa, perché quel perché sembra tu fai quello perché noi la... Cioè,
sì, no, è vero, può essere fuorviante la traduzione, ma in Luca invece nel testo originale è chiaro, cioè che qui si chiede che sia Dio a prendere l'iniziativa di perdonarci e noi impariamo da Lui, dal suo perdono, a perdonare a nostra volta. In Matteo è diverso, in Matteo è Dio ti perdona se tu prima, stessa cosa succede nel giorno di Yom Kippur, che è il giorno in cui inizia l'anno ebraico, dove appunto si chiede perdono, tu puoi chiedere perdono a Dio, ma se tu hai commesso dei reati contro un fratello, Dio non ti perdona, devi andare dal fratello o dalla sorella a chiedere perdono, perché sennò è una scorciatoia, no? Tanto Dio perdona, è quella che il pastore Bonhoeffer chiamerebbe la grazia buon mercato, ma sì, dai, tanto lui la grazia, no, la grazia a caro prezzo, non a buon mercato, cioè, ma allora, però tutte e due, capite? Perché nella Bibbia ci sono tutte e due, c'è il Dio che è il Dio del diluvio, quello di Luca, del diluvio dove l'umanità è malvagia e a un certo punto Dio veramente con un atteggiamento di grazia, dice: io so che l'umanità è malvagia fin dalla sua adolescenza, dice il testo di Genesi 8, ma d'ora in poi appendo l'arco, l'arcobaleno è l'arco che, col quale aveva bucato le nuvole perché scendesse l'acqua e morisse la realtà, perché appunto aveva fatto emergere la terraferma dalle acque nella prima pagina. Ributtare le acque vuol dire: vabbè, esperimento fallito, finito, sta umanità non merita, lasciamo perdere, fa acqua da tutte le parti, letteralmente, ecco. E allora lì c'è la grazia assoluta, ma se voi andate alla fine del libro della Genesi, avete la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Giuseppe non li perdona subito i suoi fratelli, prima vuole che facciano un cammino, noi diremmo li mette sul lettino, le fa da analista e dice: adesso voi dovete provare quello che avete fatto provare a me. Gli fa provare, gli fa portare Beniamino, anche lui il figlio più piccolo, tenuto, venduto come Giuseppe, tenuto in schiavitù, e Giuda che a quel punto capisce, capisce cosa è successo prima, ha rielaborato, e per cui dopo è in grado di essere riconciliato col fratello. Tutte e due queste cose. L'abbiamo visto, se ricordate, nel Vangelo di Luca, visto che stiamo leggendo Luca, al capitolo 7, qua mi sembra che è il 7, vero? Sì. Quando c'è la donna che va in casa di, sì, 7, in casa di Simone il fariseo, 7, 36 e seguenti. Vi ricordate che c'era una cosa strana? Perché, allora, questa donna lava i piedi a Gesù e il fariseo dice: se sapesse che razza di donna è questa, altro che Messia, questo non sa neanche chi è la donna che ha davanti. E Gesù che gli dice una paraboletta: un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50, e poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Bellissimo, c'è un commento sulle letture femministe della scrittura che è intitolato proprio "Vedi questa", per di solito non si vedono le donne. Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Perciò io ti dico, allora, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Matteo prima ha amato, e quindi di conseguenza il perdono è una conseguenza della tua azione. Ma colui a cui poco è perdonato poco ama. Questo è Luca. Cioè, colui al quale poco è perdonato da Dio poco ama. Uno, nel primo caso il perdono è la causa, il tuo perdono è la causa del perdono di Dio. Nel secondo caso è la conseguenza. Vi siete persi, scusate. Provo a dirlo in maniera differente. Allora, appunto, qui viene detto nel giro di due frasette, i due movimenti che attraversano tutta la Bibbia. Il primo movimento è: Dio prende l'iniziativa e ti perdona indipendentemente, immeritatamente, non perché tu te lo meriti, ma lui fa il primo gesto gratuito, grazie vuol dire gratuito. Ok. Il secondo movimento invece, potremmo dire un movimento più etico, dice: guarda che se tu scommetti sul perdono degli altri, allora anche Dio perdonerà te. Se tu ami molto, allora ti sarà perdonato molto. Entrambi i movimenti sono limitati, perché uno potrebbe dire: se Dio mi perdona, bene, mi ha perdonato, poi io mica perdono gli altri. La famosa parabola dei due servi a cui viene condonato un debito, a uno un debito stratosferico, la finanziaria di uno Stato, all'altro pochi spiccioli. Allora, uno viene, perdona, viene e dice, ok, va bene, siccome piangi, ti condono tutto. Questo esce, trova un altro servo che gli doveva pochi spiccioli e lo manda in prigione fino a quando ha pagato. E lì abbiamo, come dire, un giudizio durissimo. Non dovevi concedere il condono del debito anche come ho fatto io, e lo mandò in carcere finché non avesse pagato fino all'ultimo centesimo, cioè per tutta la vita, come faceva a pagare un debito stratosferico. Cioè lì viene detto, attenzione, certo che il perdono di Dio è gratuito, ma non dovrebbe lasciarti indifferente, perché se ti lasci indifferente, ah, Dio mi ha perdonato e poi io mica seguo il suo esempio. Cioè che il perdono dovrebbe coinvolgerti, dovrebbe dire, bene, che bello, ho fatto l'esperienza di essere amato da Dio, di essere perdonato, a mia volta devo perdonare e amare gli altri. E viceversa, anche l'altro è a rischio. Il fatto che tu ti impegni a perdonare, perché solo così Dio ti perdonerà, lì il rischio, capite, è il rischio di quello che nei Vangeli viene chiamato un po' il fariseismo. Cioè io ho perdonato, io me lo merito il perdono di Dio. Cioè che il perdono di Dio sia preteso, diventi quasi un'esigenza, perché io ho fatto il primo passo, adesso tocca a te Dio. Capite i limiti? Cioè bisogna tenere assieme i due. L'esperienza cristiana è l'esperienza della grazia, del Dio che ti perdona per primo, ma anche l'esperienza, come dire, etica di chi sta nel mondo e per sperimentare la vita buona dice, bene, devo dare forma alla mia umanità in maniera tale che sia un'umanità amorevole, che sa perdonare, che sa ricominciare, ecco. Sapendo che tutti e due però, il cristianesimo della grazia rischia, appunto, vi dicevo prima, di essere la grazia a buon mercato, vabbè, Dio perdona tutto e basta, quindi io non devo fare niente. Il cristianesimo etico, devo io impegnarmi a perdonare per essere perdonato a mia volta, rischia la presunzione, rischia la meritocrazia. Io me lo merito e adesso voglio che Dio mi paghi per quello che ho fatto, mi ricompensi. Tutti. Perché vi dico questo? Perché la Bibbia, appunto, è un libro che tiene assieme gli opposti, non scioglie le contraddizioni, e mentre li tiene assieme ti dice anche i rischi. È come il bugiardino, no? Che ti dice controindicazioni, no? Tu prendi questo farmaco, ti farà bene per quella cosa, ma rischia. La Bibbia è così. E potremmo dire, è un libro che non semplifica, che non semplifica. È appena morto un grande intellettuale, di Edgar Morin, che era noto proprio per il pensiero della complessità, che è proprio quello perdente oggi, perché oggi andiamo avanti a slogan, a semplificazioni, a giudizi di pancia. E la Bibbia ci insegna invece calma. Questo significa il famoso comandamento, non consiglio, di Gesù, non giudicare. Non giudicare, il giudizio aspetta Dio, aspetta, aspetta, perché tu vedi vedi la punta dell'iceberg, non sai cosa ci sta sotto, da cosa viene quell'azione, quella parola. Sii cauto, ecco, chiaro che poi devi valutare le situazioni, però sii cauto, perché la vita è complessa, lo sa persino Dio, che nella sua parola ti restituisce una complessità. Mamma mia. Sì, adesso facciamo le domande, sì, scusate.